Nicola Brunialti, bentornato.
Grazie, che meraviglia, mi piace sempre tornare da te. Grazie
eccoci
tanto per
eccoci qua nel posto delle parole per passare 10 minuti con le vacanze bestiali. Vacanze bestiali, infatti, è il titolo del nuovo libro di Nicola Brunialti, con le belle illustrazioni di Giulia Dragone, e il libro, lo ricordo, è pubblicato dalle edizioni Lapis. Nicola Brunialti, autore poliedrico, leggo nel risvolto, scrive per pubblicità, televisione, teatro e dal 2005 per i ragazzi. L'ultima volta che ci siamo sentiti qui per il posto delle parole era per il Super Pollo. Ma Nicola Brunialti, le scritture per la pubblicità, la TV e il teatro in ogni modo continuano?
Guarda, in realtà mi sono concentrato di più su questo in questo momento. E ho realizzato però anche un cartone animato per la Rai con Il mondo di Leo, con un bambino che per la prima volta il protagonista è un bambino con autismo. Diciamo che il mondo dei ragazzi è quello su cui mi sono concentrato di più negli ultimi anni, è la cosa che mi fa più felice perché mi dà l'occasione di andare nelle scuole, che è la parte che è più meravigliosa di questo mestiere che ho scelto. Insomma, scrivere per i ragazzi in realtà per me è una scusa. Quello che mi piace è andare nelle scuole a incontrarli dal vivo.
Perché è bello che sentire dire scrivere libri per ragazzi è una scusa, perché poi vado a incontrare i ragazzi, i bambini, perché quello deve essere veramente la chiusura di un cerchio, ma soprattutto l'inizio di una nuova avventura, perché il libro i ragazzi lo vedono a loro maniera e penso che ti diano anche degli spunti per nuove scritture.
Ma certo, quando mi chiedono come ti vengono le idee, dico, beh, ma incontrando voi mi vengono le idee, è ovvio, no? Che la frequentazione mi fa venire in mente cosa è utile in quel momento che io posso raccontare loro, no? È ovvio che i miei libri non hanno uno spirito evidentemente pedagogico, ma io dentro ci metto sempre argomenti molto seri, nascosti, storie divertenti, ma insomma poi che abbia senso quello che faccio, se no fare un altro mestiere. E in questo caso è per la prima volta in quello che faccio è l'ecologia in modo abbastanza chiaro.
È in modo abbastanza chiaro e anche molto divertente, perché si arriva a comprendere questa parola difficile anche nel divertimento della lettura. A mio nonno Fausto, che amava tanto la campagna, e a mia nonna Seiba, costretta ad amarla. Bella questa cosa, eh? Il nonno innamorato della campagna, la nonna che invece, bah sì, dai, preferisco la città, un po' come Tommaso.
Sì, sai, mio nonno, reduce di guerra, è andato in pensione molto presto perché era stato anche ferito, insomma, quindi una volta in pensione ha comprato una casa in campagna su una collina e quindi è andato lì lasciando mia nonna e le sue 5 figli a Roma, e quindi diciamo che mia nonna è stata un po' costretta ad amarla, perché comunque lui ci sarebbe andato lo stesso con o senza di lei, perché lì poi aveva un allevamento di animali, di cani, aveva le galline, i tacchini, le capre, insomma, quel mondo che io racconto è un mondo che io sono stato molto fortunato e che ho frequentato da bambino.
E allora si capisce anche un po' da dove proviene questa narrazione del libro, del romanzo Vacanze Bestiali, perché Nicola Brunialti ha preso anche spunto dalle sue vicende familiari, da quello che ha visto da bambino. Adesso andiamo a conoscere Tommaso Palazzi, che già, come scrivi nel suo cognome, c'è questa voglia di stare in città, non certamente in campagna.
Sì, Palazzi, insomma, come dico, se si fosse chiamato Granaio o Pollaio, insomma, Tommaso Pollaio sarebbe stato più facile. Palazzi, evidentemente, è già un ragazzo che somiglia a quelli che poi incontriamo tutti, che ama, vuole fare il calciatore, solo quello nella sua vita, c'è solo il calcio, si allena per quello, per entrare nella squadra della sua città. E la città gli somiglia, lui gli piace quasi lo smog, gli clacson, gli allarmi, e tutto quello che invece riguarda la campagna lo terrorizza, no? E invece, per colmo di sfortuna, in qualche modo la sua famiglia eredita una fattoria da un vecchio zio che non c'è più, e quindi sono costretti in qualche modo ad andarci per un mese per decidere cosa farne, e quindi...
E da lì, diciamo, comincia questa avventura. Grazie, a causa della morte dello zio Antonino, detto Nino, che stava zappando come tutti i giorni nel suo orto, e un giorno prende un infarto mentre stava lavorando e lo trova, se non ricordo male, il postino accasciato come una melanzana gigante. Che bella questa immagine, poveraccio per lo zio morto.
Povero, sì, lo zio, ma me lo sono immaginato in mezzo all'orto come una gigantesca melanzana, esattamente.
E qui comincia l'innamoramento forzato di Tommaso Palazzi, chiameremo Tommy come viene familiarmente chiamato, e quindi lui con il suo pensiero sempre rivolto al pallone adesso deve anche pensare qualcos'altro, perché a qualcos'altro, perché si trova in questa fattoria. Ora, questa fattoria è una fattoria molto particolare, perché come non ricordare, leggendo questo romanzo, un po' la fattoria degli animali di George Orwell?
Beh, certo, sì, lo spirito è proprio quello. Però mi piaceva l'idea che lui, appunto, sai, recuperando un pallone da un albero di mele, lui cade senza rivelare troppo, ma insomma cade, sbatte la testa e da quel momento in poi ricadrà i versi di tutti gli animali. E devo dire che io da solo mi sono scompisciato a scrivere questo libro, perché gli animali, devo dire che è una parte che fa molto ridere. Le galline sono stupide come tutte le galline,
sì, però, che fa però
il marchione con gli altri animali, insomma. Dimmi.
Però veramente le galline sono simpaticissime, l'asino, il pavone, ma sono veramente delle... E quando tu dici che ti sei divertito a narrarle, a scriverle, lo capiamo molto bene, perché il divertimento è anche nel leggerle.
Sì, sai, ognuno ha il suo carattere, mi piaceva anche raccontare questo, che è quello che molti bambini hanno l'idea della campagna di città, no? I bambini di città hanno l'idea della campagna come un posto piuttosto misterioso, quello che hanno visto delle galline è solo sotto forma di petti di pollo, no? Non si immaginano che poi ci siano degli animali che hanno un diverso aspetto. E quindi mi piaceva dare a ognuno di loro il diritto di avere un carattere personale, di essere veramente un personaggio di questo libro, anche perché loro partecipano alla storia, perché insieme sai che c'è questa sua amica meravigliosa che mi ha fatto divertire tanto, che è un po' una citazione di Pippi Castelunghe,
Giulia la Peste.
Giulia, esattamente, Giulia la Peste, che è una invece di quelle bambine figlia di cittadini che sono tornati in campagna per ritrovare il gusto delle cose vere, no? I sapori. Invece lei in questa campagna ci sta meravigliosamente, tanto quanto ci stanno questi animali, e tutte e due piano piano riusciranno a convincere Tommy della meraviglia di quel posto.
La meraviglia di quel posto, però, perché questo posto sia veramente una meraviglia, bisogna darsi da fare, e Tommy nonostante tutto si dà da fare. Per esempio, bisogna dar da mangiare agli animali, no? E allora qui è un momento importante, e gli animali, sembra quasi che qui cominci una sorta di piccola protesta, no? per quanto riguarda il cibo, chissà se sarà avvelenato, ma veramente lo zio ne dava razioni doppie, ecco, ci sono questi dibattiti sulla qualità, sulla quantità, e che fare?
Sì, sai, io perché con mio nonno l'ho aiutato a gestire il mondo degli animali, lui si alzava all'alba, anch'io tentavo di alzarmi all'alba con lui, e sono ricordi veramente molto divertenti, anche perché bisogna anche un po' vincere l'idea della puzza. Quando entri in un gallinaio, in un pollaio la mattina, non è proprio entrare in un prato di rose, diciamo, gestire le capre, le galline, i tacchini, tanto mangiare agli animali. Lui aveva anche dei gatti, devo dire che cambiare la sabbia al gatto, io mi facevo pagare per questo compito, perché era una cosa tremenda. Insomma, il mondo delle puzze della campagna è un fatto con cui bisogna avere a che fare, no? Ed è la cosa più problematica per Tommy. Però devo dire che gli animali lo aiutano, no? a entrare nel loro mondo.
Eh sì, che lo aiutano, perché lì degli animali che cosa danno in sostanza a Tommy? Danno veramente dei piccoli sprazzi di pura filosofia del vivere in maniera divertente.
Sì, poi sono tutti animali, dici benissimo, ma sono tutti poi animali che hanno avuto un passato molto problematico, no? Perché le mucche sono state salvate dal macello, l'asino aveva una zampa zoppata per cui restava per essere ucciso anche lui, i maiali lo stesso, insomma, sono tutti animali che hanno un passato problematico, e lo zio, questo zio Nino, li recuperava dalla situazione difficile in cui si trovavano, per cui sono animali tutti con una storia alle spalle, no? E questa è una parte anche più seriosa, ma che racconta poi ai ragazzi che c'è comunque una vita che deve essere dignitosa anche per quelli che insomma poi un giorno diventeranno bistecche.
E prima di chiudere parliamo di una confezione che contiene dei giganteschi chicchi di mais chiusi in alcune bustine di plastica. Che saranno mai?
Perché come in tutti i romanzi che si rispettino c'è un cattivo, il cattivo è il signor Drifagno, che è un uomo che che vince tutti gli anni il concorso di Mr. Mais, lui coltiva delle pannocchione giganti e invece i poveri contadini intorno a lui non solo hanno delle misere pannocchiette, ma i loro terreni piano piano vengono sempre più, perdono sempre più raccolto, le pannocchie sono sempre più piccole, insomma, gli animali e la nostra Giulia, la testa, aiuteranno Tommy a scoprire che c'è un inghippo là sotto, ovviamente si parla di pesticidi, di veleni, di semi OGM, insomma, c'è anche un racconto, come ti dicevo prima, un racconto molto serio, che io come al solito nascondo invece in un'avventura, in una storia molto divertente, però poi l'argomento si fa serio, soprattutto in questo momento in cui dico che forse noi adulti abbiamo fatto un gran casino, ma insomma ora i ragazzi forse hanno ancora del tempo per mettere un riparo a quello che noi abbiamo combinato. Io penso che sia questo il paradiso che Dio ci ha donato, e quindi nessun topo costruirebbe una trappola per se stessi, invece noi l'abbiamo fatto.
E questo libro ha la possibilità di farci ragionare sull'ambiente, sull'ecologia e non solo, in maniera molto divertente, perché io penso che ragionare su questi temi, che sono temi fondanti, difficilissimi, no? Una delle possibilità sia quella di raccontarla in maniera divertente, per arrivare ancora prima dentro la coscienza dei piccoli lettori e non solo piccoli lettori. Questo romanzo, tra l'altro, lo leggerete e avrà due volte la fine, anzi una fine e una rifine, quindi due epiloghi che ovviamente non svegliamo, Nicola Brunialti.
No, sai, a me i miei lettori mi mandano messaggi e protestano perché i miei libri dovrebbero essere più lunghi, allora io ogni volta aumento un po' il volume del libro perché li vogliono più lunghi, perché se no li finiscono in due giorni, te fanno a gara a chi li finisce prima. Stavolta non solo l'ho fatto più lungo, ma ci ho messo anche due finali, per cui ecco, più di così non possono chiedermi.
314 pagine più due finali, tutto questo per Vacanze Bestiali, con le illustrazioni, lo ricordo, molto belle, di Giulia Dragone, e la casa editrice che pubblica questo romanzo e le edizioni Lapi. Ma prima di salutarci, Nicola Brunialti, invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Ah, che bella domanda. Guarda, io in questi giorni sto leggendo un libro meraviglioso di Giovanni Lindo Ferretti, che era il cantante
CCCCP.
Esatto. Che si chiama Ora, cioè proprio la preghiera, difendi, conserva, prega, ed è un racconto sulle sue, su lui che era, appunto, quando era bambino e viveva con la nonna, e l'abitudine della preghiera, c'è tutta un'analisi delle preghiere, quelle più famose cristiane, insomma, di un suo ritorno alle origini. E devo dire che sia per i credenti che non per i non credenti è un libro davvero meraviglioso, e che lui affronta con grande sincerità. Mi ha colpito questa meraviglia di un racconto di un mondo che è un po' scomparso, ma che invece, ecco, come quello che racconti io della campagna, si somigliano un po'.
E questo libro, speriamo, su indicazione adesso di lettura da parte di Nicola Brunialti, sul libro di Giovanni Lindo Ferretti, che vorremmo proprio raccontare, ovviamente, come sempre, dopo averlo letto. Grazie davvero, Nicola Brunialti, e buona giornata.
Grazie di cuore, grazie a tutti i tuoi ascoltatori. Buona giornata a voi.